ciao Francesco, e ciao anche a tutti voi che siete in ascolto.
Racconti all'inizio di questo libro, poi parleremo meglio del taglio sì. che il libro ha, ma tu racconti del tuo primo incontro con i Black Sabbath, che avviene proprio con il primo disco, uscito nel 1970. Un inizio molto suggestivo. Come mai hai scelto proprio di cominciare con il tuo incontro con la band?
Ma come tutti gli incontri, spesse volte è stato casuale. In realtà il disco è uscito nel 1970, però nel 1970 io avevo solo 8 anni, l'ho scoperto qualche anno più tardi, nel 1975, quando di anni ne avevo 13. Come a volte capita per quelle strane combinazioni della vita, sono stato attratto soprattutto dalla copertina, e l'ho comprato perché il disco mi affascinava, con la copertina, con quei colori un po' tenebrosi, quella brughiera inglese, questa immagine di copertina sembrava un po' la Mona Lisa, no? E quando l'ho messo su, diciamo che non ero molto esperto di che cosa significasse il rock fino a quel momento, perché conoscevo soprattutto gente come Beatles o Rolling Stones o Jimi Hendrix, e quello era assolutamente diverso da tutto ciò che avevo sentito, perché era una cosa che faceva paura, non ti metteva di buon umore, tutt'altro. Oltretutto quel disco io l'ho ascoltato di sera, da solo a casa, non c'erano i miei genitori, e quindi faceva veramente un po' di paura, però diciamo che la paura era eccitante, ecco, quindi era una cosa che mi ha colpito.
La paura, il senso dell'occulto e tutto l'ambito del demoniaco, del magico in senso più ampio, dominano il primo disco dei Black Sabbath, sia nel senso della musica, composta diciamo principalmente dal chitarrista Tony Iommi, con contributi notevoli negli arrangiamenti da parte degli altri, ma tu ti soffermi molto nel libro, riportando tutti i testi tradotti, proprio sulle parole cantate dai Black Sabbath, cantate nel 99% dei casi da Ozzy Osbourne e scritte da questo personaggio un po' bizzarro. Ce ne vuoi parlare? Perché è strano, no? Che non sia il cantante talvolta a scrivere i testi, poi considerando i testi.
Ma diciamo che i Black Sabbath erano una band molto democratica, in cui ognuno aveva il suo ruolo e funzionavano bene proprio per quello, nel senso che Tony Iommi era quello che portava le maggiori idee dal punto di vista della musica, dei riff. Bill Ward, batterista, creava un tappeto di arrangiamenti che derivavano molto dal jazz, dal blues. Ozzy non creava i testi, ma creava le melodie, e poi diciamo era il personaggio quello che portava la band verso l'esterno, che veramente attirava il pubblico. E Geezer Butler era invece questo diciamo patito di film, letteratura esoterica, occulta, e quindi aveva un modo tutto suo surreale di mischiare la realtà con la dimensione del sogno. In pratica lui creava questi testi molto surreali, molto, potrei dire, metafisici, in cui lui ritraeva la realtà in modo assolutamente horror, prendendo a spunto da maestri diciamo della letteratura, come potevano essere H.P. Lovecraft, oppure anche Dennis Whitley, che era uno dei suoi preferiti.
Si scopre però, e questa è una delle cose più interessanti del libro, che già a partire dal secondo disco i Black Sabbath hanno, correggimi se sbaglio, un'impennata di successo con il primo disco, tant'è che producono a livelli veramente industriali la musica.
Assolutamente inaspettati.
Esatto, assolutamente inaspettati, riescono a cogliere bene probabilmente quel senso di delusione dovuto alla fine degli anni 60, forse come poche altre band dell'epoca, però anche i testi cambiano, e quindi i Black Sabbath con il passare del tempo si spostano su una quantità di temi che sono ben oltre l'esoterico e il magico. I Black Sabbath parlano addirittura di Gesù e Dio che salva.
Ma diciamo che ciò che era capitato soprattutto a causa dei testi del primo album, e soprattutto a causa di una canzone, cioè proprio l'omonima Black Sabbath, aveva fatto guadagnare alla band questa aura, diciamo, maledetta, malefica, se, satanica se vogliamo, e che è una cosa che loro hanno sempre, come dire, rinnegato. Purtroppo per loro si chiamavano Black Sabbath e quindi l'associazione per molti veniva, come dire, naturale. E quindi nel terzo album, Masters of Reality, appunto, proprio per distaccarsi da questa immagine che loro avevano, Tony Iommi, uno dei pochi testi composti da Tony Iommi, si chiama proprio After Forever, che affronta diciamo, le tematiche religiose da un punto di vista cristiano, e quindi in un certo senso riporta ordine nel fa giustizia di quello che erano veramente una Black Sabbath. Black Sabbath era una band molto radicata nell'horror, ma non nel satanismo, anzi loro erano molto, come dire, preoccupati di tutte queste reazioni, di questi pazzi che avevano scatenato con i testi del primo album.
Arriva una domanda da un nostro ascoltatore che ti chiede se sai come la critica musicale dell'epoca valutava la qualità letteraria dei testi di Butler.
Ma in realtà la critica letteraria anche al tempo era abbastanza contraria a Black Sabbath, perché di loro purtroppo veniva colto l'aspetto, come dire, più greve, più degenerato, cioè loro erano considerati i figli illegittimi dei Cream, ma mentre i Cream e le Zeppelin erano delle band, quindi dire, eleganti, loro venivano considerati molto rozzi anche nei testi, cioè probabilmente, come spesso capita agli artisti, il valore dei loro testi è stato compreso dopo e spesso è stato anche equivocato, perché ad esempio una canzone su tutte, War Pigs, non è una canzone, diciamo, satanica, è una canzone contro la guerra, però al tempo stesso l'industria discografica ne ha avuto paura, tant'è da indurre la band a cambiare il titolo dell'album, invece di chiamarsi War Pigs, doveva chiamarsi, è stato chiamato Paranoid.
I Black Sabbath,
e comunque sono sempre stati piuttosto bistrattati dalla
infatti,
critica, perché
infatti
la critica, diciamo tra virgolette, ma molto tra virgolette colta, li ha sempre considerati dei rozzi, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista lirico, sbagliando, ma i paragoni, il metro dell'epoca, e parliamo dell'Inghilterra degli anni 60, erano band come i Cream, The Who, i Rolling Stones, o se vogliamo anche il blues raffinato di John Mayer, quindi loro erano veramente, come dire, all'opposto sia musicalmente che liricamente di tutte queste band, erano proprio una band di rottura, e si sa che quando uno rompe le regole all'inizio viene considerato un pazzo, nella migliore delle ipotesi, se non un poco di buono.
Se la vede male. Io ho notato nel libro in cui molto spesso raccontando gli album, raccontando anche alcune cose, alcuni aneddoti musicali e personali della band in questo periodo esaminato, ci tieni molto a far tornare le persone, il lettore, sui testi, su quello che veramente hanno fatto. Ma tu credi che al giorno d'oggi, considerando tutte le vicende che ci sono state, tutta la musica che c'è stata, i Black Sabbath continuano a essere considerati per lo più dei satanisti? E ho utilizzato molte virgolette nel esprimermi in questa frase.
Ma purtroppo ciò che fai a torto a ragione rimane nel tempo, nel senso che l'industria musicale, la loro casa discografica al tempo ci ha marciato su questa cosa, sono stati promossi in questo modo come una band satanica, tant'è che il loro primo album è stato pubblicato il venerdì 13, che insomma è un giorno nefasto per la cultura anglosassone, è stata messa una croce rovesciata all'interno del vinile del primo album, quindi si è creata anche ad arte, diciamo, dell'industria discografica, questa quest'aura di satanismo, che però non corrisponde alla verità, perché mi ho avuto anche modo di parlare con Geezer Butler, che ha scritto la maggior parte dei testi, e lui mi ha detto: se si deve parlare dei Black Sabbath, dei testi di Black Sabbath, bisogna parlare soprattutto di spiritualità, di ricerca interiore, di misticismo e di uno sguardo, diciamo, attento e anche un po' surreale sulla realtà, sulla loro Black Sabbath, ed è una cosa che è stata considerata poco dalla critica. Hanno offerto uno spaccato crudo e reale di quella che era la realtà dei loro tempi, con la guerra del Vietnam, unita alla ricerca dello spazio, di mondi lontani. Ad esempio, un tema molto ricorrente che a me piace molto sottolineare nei testi di Black Sabbath è questo confronto tra la dimensione reale e la dimensione del sogno, che in pratica si fondono e, come dire, il sogno trasfigura in modo crudele la realtà, che per altri versi già è molto pesante, molto difficile di per se stessa.
Hai scelto per chiudere questa chiacchierata Sabbath, Bloody Sabbath, che è la canzone, insomma, che dà il titolo a uno degli album più belli della band. Ci vuoi raccontare qualcosa di questo disco e di questa canzone in particolare, magari spiegandoci anche perché scegli proprio questa?
Ma allora, la canzone, diciamo, mi è sempre rimasta molto impressa, e sono molto, diciamo, desolato dal fatto che in tutte le reunion che hanno fatto non l'abbiano mai suonata al vivo, ma probabilmente ha un tono troppo alto perché Ozzy ormai riesca a cantarla. Mi piace perché è una canzone che è molto articolata, ma è potente, d'impatto allo stesso tempo, e riassume un po' tutta, diciamo, l'arte dei Black Sabbath, cioè che sono questi riff molto pesanti, molto scuri, però ci sono anche dei break acustici, nel mezzo c'è la raffinatezza di Bill Ward. È una canzone progressive in un certo senso, ma con la sua pesantezza metal, quindi è una canzone secondo me veramente completa e affascinante. E poi è una canzone che, diciamo, in un certo senso ha costituito la rinascita di Black Sabbath, perché non so se molti lo sanno, ma Black Sabbath, prima di incidere Sabbath, Bloody Sabbath, erano in una fase di stallo. Tony Iommi era stato colpito, come dire, da un blocco dello scrittore, gli altri non sapevano che cosa fare, e dopo aver passato un mese a Los Angeles senza combinare niente, sono andati a lavorare in Inghilterra affittando questo castello, che si dice per buona tradizione, a corredo della loro aura malefica, si diceva, posseduto da degli spettri, visitato dagli spettri. Ecco che Tony Iommi è venuta l'idea per questo riff, per il riff portante della canzone, e da lì in poi si è snodato tutto l'album Sabbath, Bloody Sabbath. Quindi, diciamo che in un certo senso era una rinascita che conseguiva un periodo di stanca della band.
Il libro è interessante, che voi amiate i Black Sabbath, è un altro modo per conoscerli, e soprattutto per me è stata l'ennesima scusa per riascoltarmi tutta la discografia che amo, dal primo disco a Never Say Die. Black Sabbath Masters of Reality esce in questi giorni per Tsunami Edizioni. L'autore è Stefano Cerati ed è stato con noi al telefono, ed è responsabile per l'irradiazione di questa Sabbath, Bloody Sabbath, che in realtà mi dai una scusa per mandarla in onda. Io sono molto felice. Stefano, grazie e complimenti.
Grazie a voi tutti, e buon ascolto, e soprattutto buona lettura, spero anche.
Grazie mille, ciao.
Ciao, ciao, ciao.